credo che il Salmo 23 o 22 sia quello che tutti sanno a memoria, l'abbiamo cantato, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla in tutte le salse, con tutte le lingue, con tanti motivi, musiche diverse, da quelle di Turoldo fino a quello di Gerinò, mi ricordo quando ero in seminario c'era quello di Gerinò, e quindi è un salmo che è comune, anche se magari è meno comune il motivo per cui nella Bibbia viene usato il termine pastore. Credo che sia, dovete tenere presente che applicare a Dio il nome di pastore è soprattutto in polemica contro i re pagani che spesso si autodefinivano pastori. Già ve l'ho accennato, i faraoni egiziani si dicevano pastori, anche tutti i re medio orientali, dagli assiri, babilonesi, Hammurabi stesso si definiva pastore del suo popolo, addirittura qualcuno pastore di tutti i popoli, quindi ancora più esagerato. E allora con la polemica di Israele è quello di dire no, esiste un solo pastore e questo è il nostro Dio, è Yahweh, è Lui colui che ci guida, ci conduce, eccetera. Una seconda premessa che mi sembra utile, soprattutto perché noi abbiamo in mente il pastore come buono, eccetera. In realtà la figura del pastore qui è una figura che viene indicata più come insostituibile, non è tanto la bontà quanto l'insostituibilità. Vorrei già anticipare la conclusione del Salmo 119, quello a fiume, quello composto da 22 parti, che è il Salmo tutto l'elogio della legge, quindi lunghissimo. L'ultimo versetto è: come pecora errante, come pecora perduta vado errando, cerca il tuo servo, Signore. Questo è l'ultimo versetto del Salmo 119, o se volete 118 nella versione latina. Ora, perché questa immagine? Signore, vieni a cercarmi perché io sono come una pecora errante, perduta. E qui si capisce come Gesù riprende il tema, no? Il pastore che perde la pecora la va a cercare. Come dire, da una parte c'è l'invocazione, dall'altra la risposta. La risposta all'invocazione è quella di Gesù. Io sono qui, io mi prendo cura di te. Bene, detto questo, è interessante vedere come la pecora, perché vengono scelti i pastori per come guida, eccetera. La pecora è quell'animale che si è a tal punto addomesticato che da solo non può più vivere. Mentre un cane che torna libero, eccetera, perde padrone, può rinselvatichirsi, le pecore no. Le pecore sono, probabilmente è stato uno dei primi animali che è stato addomesticato, che è entrato nella vita dell'uomo. Certo, la lana, per vestirsi, il latte da bere, per fare lo yogurt, eccetera, la carne. Per cui la pecora è talmente dipendente dall'uomo che senza l'uomo finisce male, non ha molta possibilità di vivere. E dunque un gregge che non ha un pastore è un gregge destinato prima o poi al fallimento, e se poi il pastore non è un pastore che si occupa, che si prende cura, allora è per quello che Gesù parla di pastori che non sono pastori ma sono ladri, sono quelli che non entrano nel recinto dalla porta, ma entrano invece da qualche altro buco, da qualche altra cosa. Per cui ecco perché Gesù poi riprende questo tema. Comunque questo salmo famoso non abbiamo soltanto il tema del pastore, sono due quadri che si susseguono. Allora abbiamo un primo quadro che sono i primi quattro versetti, vedete che è anche un salmo abbastanza breve, sei versetti in tutto, ne abbiamo anche di più brevi, ma questo è, non è certamente il più breve, ma comunque è uno mediamente breve. E c'è il primo quadro, potremmo dire, che è quello del pastore, e poi abbiamo il secondo quadro, versetti 5-6, che è il quadro di colui che ti prepara la mensa, che è l'ospite. Colui, ricordate il tema dell'ospitalità, che in Oriente è fondamentale, importantissimo. L'ospitalità in Oriente, cioè, mi viene in mente, visto che stamattina anche nell'omelia abbiamo parlato di Charles de Foucault, quando lui si è travestito da arabo per fare le sue esplorazioni, non era ancora convertito e non aveva ancora fatto i suoi passaggi, però aveva cominciato a studiare l'arabo, il Corano, eccetera, eccetera. E a un certo punto il suo accompagnatore, che era un arabo e gli voleva bene, pensava che fosse arabo, e quindi una mattina lo scopre che non è arabo. Il motivo molto semplice era che ha visto che si lavava la barba. Aveva la barba, ma nessun arabo si lava mai la barba. Non si deve lavare la barba, non so come fanno, ma comunque. E quando l'ha visto, ha detto: tu non sei musulmano, non sei un muslim. Però non l'ha mai tradito, perché ha detto: in nome della nostra ospitalità, tu sei amico, io. Quindi per cui l'ospite è sacro. Ricordate il famoso incontro di Abramo con i tre ospiti che arrivano, no? L'ospite è qualcosa che ti dice il mistero del divino, perché l'ospite non sai da dove venga, dove vada, non conosci la sua storia, i suoi trascorsi. Ora, cosa sai di Dio? Non sai da dove venga, non sai dove vada, non conosci i suoi trascorsi, quindi diventa il simbolo, l'emblema di quella persona misteriosa che ti visita, ma qual è la visita più grande? È la visita di Dio. Per cui, per quello che Abramo, rileggendo l'episodio di questi tre che arrivano, a cui lui ha imbandito una mensa straordinaria, un vitello da latte, immaginate, tre persone che mangiano vitello da latte, e poi latte acido e latte fresco, e poi subito fa fare tre staia di fior di farina, tre staia, capite? Per un villaggio, capite? Una cosa... tenete conto, più di 100 kg di farina, quanto mangiano questi, ma è per dire che Abramo era l'uomo di un cuore grande di fronte all'ospite, e non domanda nulla, perché all'ospite, siccome è sacro, non veniva domandato nulla, non dice da dove vieni, dove vai, dove stai andando, sono loro che parlano, e che vedendo Abramo così e la moglie dicono: ecco, noi stiamo andando verso Sodoma. E Abramo ha detto: state attenti che lì la gente non è troppo raccomandabile. Ma sì, non vi preoccupate. Allora, oppure dice: ma Abramo, tu hai la moglie, chissà quanti figli hai, come Dio ti ha benedetto. E lui dice: ma ahimè, di figli non ne ho. E l'ospite avrà detto: ma siamo sicuri che quando passeremo di qui l'anno 21 tu avrai un figlio? E lui si mette a ridere anche la moglie. È chiaro che Abramo, reinterpretando dopo che la benedizione di Dio è arrivata, dice: ecco, Dio mi ha visitato, capite com'è? Cioè, in fondo, non è il racconto di un evento storicamente accaduto, anche questo, ma è la rilettura teologica dell'evento, che è ancora più profondo, capite? Posso dire, io vado a scuola, quell'anno non mi va bene la scuola, vengo bocciato, poniamo. Certamente è una cosa tragica, non va bene, è una cosa sbagliata. Ma rileggendo a distanza di anni, magari 2 o 3 anni, vedo che nella classe in cui mi trovavo prima stavo malissimo e vivevo male, e dopo è stato un rifiorire, per cui guarda che è stata una grazia, guarda come il Signore mi ha parlato. Cioè, in fondo, mentre se io leggo la bocciatura come qualcosa di brutto, così è negativa, quando io la leggo alla luce di ciò che è accaduto dopo, dico: oh Signore, come sei stato intelligente tu, molto più di me, mi hai fermato un anno perché io non avessi una vita infelice. Ti sono spiegato? Cioè, in fondo, la rilettura teologica è la rilettura che va in profondità. Potremmo dire che la cronaca misura i fatti con la corda, la teologia li misura con la sonda. Si è spiegato? Allora, la corda ti dice quanto è accaduto e quanto è lungo, la sonda ti dice il senso profondo, va alle radici dei fatti. Ora, ho fatto tutti questi discorsi un po' che sembrano che non c'entrano niente, però forse qualcosa c'entrano, ma è sempre come Dio parla attraverso gli eventi. Ricordate, già Pascal lo diceva, gli avvenimenti sono i nostri maestri, anche nelle cose più negative, eh? Pascoli, che non era certamente, aveva una religione piuttosto tradizionale, se volete, però la famosa lirica La mia sera concludeva così: la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Cioè, ecco la lettura teologica. Guarda indietro e dice: mamma mia, che cosa ho vissuto? Poi dice: ma no, non era poi così grave, guarda cosa è successo, no? E quindi questo ti dà una visione nuova delle cose. Pensate cosa vuol dire il De Civitate Dei di Sant'Agostino, che è il primo tentativo di teologia della storia. È lui che comincia a dire: ma guarda che perfino le strade che l'imperatore e che l'impero romano ha costruito per andare a evangelizzare, che per andare a portare dappertutto la loro cultura, le guerre eccetera, in realtà è servito per portare il Vangelo. Quindi ecco la rilettura: Dio ha saputo usare il male, le guerre e le violenze per costruire il bene. La specialità di Dio è questa: scegliere, usare il male per costruire il bene. E Giovanni Paolo II, nella sua seconda enciclica, San Giovanni Paolo II, nella sua seconda enciclica, all'inizio del suo ministero episcopale di Papa, diceva, diversi misericordia, visto che si parla di misericordia, quest'anno diceva che la specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, poi aggiungeva con finezza: deve diventare anche la specialità del cristiano. Cominciando dal male che abbiamo dentro di noi, capite? Cominciando dal nostro peccato può diventare sorgente di vita nuova. Cominciare dai nostri limiti che possono diventare uno slancio per andare oltre. Sa va? Possiamo continuare. Allora, detto questo, cominciamo con con il Salmo, come sempre, è Mizmor le David, e poi comincia Yahweh Roi lo Aksar. Yahweh è il mio pastore, quindi non ho altri pastori se non lui. È lui che, di cui mi posso fidare ciecamente. Senza di lui io sono perduto, non so più dove andare, non trovo neanche i pascoli. E poi, invece che cercare le cose, cerco di stare dietro le mie sorelle per non perdermi, e quindi invece di perderci in uno ci perdiamo in dieci, perché è così, no? Ricordate anche Dante, no? Come le pecorelle escono al chiuso, eccetera, poi dice: quel che l'una fa le altre fanno. Quindi queste pecorelle che vanno e una dietro l'altra, pensando che quella davanti è più sicura di me, no? E così, anziché perdersi in uno, si perdono in due. Era già successo una volta che abbiamo fatto un pellegrinaggio, no? Nel ritorno, arrivati sul lago di in Svizzera, quando siamo andati a Salette, compagnia bella, eravamo arrivati a Ginevra, sì, sul lago di Ginevra, sì, giù Annecy al lago, eravamo lì al lago, e poi se ne è persa una e poi per ritrovarla si sono persi cinque. E questo succede. Allora, invece di perdere 10 minuti, un quarto d'ora, si è perso ore, perché uno si è anche: adesso questa dov'è? Questa qui è andata di là. Allora, quindi quindi le pecorelle fanno un po' così, no? Magari se seguo lei, magari così succede. Ora cominciamo col dire: Yahweh è il mio pastore, non manco di qualcosa. Più che nulla è qualcosa in ebraico, la parola che c'è. E cosa fa lui? Vedete, subito comincia a spiegarmi che cosa fa. Su pascoli di erba mi fa posare. Non è proprio riposare, ma fermare, prendere il fiato, no? Perché riposare a me fa venire in mente il dormire, no? Vado a fare il riposino, no? Il sonnecchiare, invece no, è proprio il prendere le cose con serenità, respirare un po', no? Respira, tira il fiato. verso acque di quiete mi guida. Già due immagini belle, no? Un pastore che ti trova dei pascoli, era uno dei problemi in Israele, terra desertica, terra dove il sole dardeggia, dove l'erba spunta al mattino e alla sera è già disseccata, e dunque bisognava trovare luoghi dove c'era qualcosa, anche poi di umido, anche da bere qualcosa. E allora lui intanto mi porta su pascoli erbosi, non su pascoli di roba secca, ma poi soprattutto mi porta verso acque di quiete, mi guida verso acque di quiete, perché certo la pecora stupida com'è, cosa fa? Se le acque sono un po' agitate ci fa finire dentro e annega. Allora, sono acque ma quiete, acque sicure, belle ma quiete, non verso le cascate, perché sennò uno rischia di caderci dentro. E poi cosa fa? La mia anima, anche qui la mia anima, proprio in ebraico è nefshi, la mia anima ristora, dove anima, nefshi vuol dire persona, cioè lui si prende cura di tutta la mia persona, si prende cura di tutto il mio essere. Quando dice che Dio ha creato l'uomo e gli ha soffiato nella sua ruah, allora l'uomo divenne un nefesh, cioè vuol dire una persona viva, dove che è compresa di anima, di corpo, di tutto, per cui è una pienezza, cioè il Signore cosa fa? Ristora la mia persona, tutto me stesso, la mia pienezza, insomma. Su sentieri di giustizia a causa del suo nome. Mi guida. E sentieri di giustizia, la solita parola sentiero, che è sempre la via in fondo, no? Il tema della via, ma soprattutto la giustizia è la tzedekah, quella che dicevamo già, la giustizia è il Signore mi guida verso quelle situazioni che Lui è in grado poi di capovolgere, cioè in fondo la giustizia è questo capovolgimento che Dio fa. Tu pensi che il successo della vita sia non aver problemi e poi scopri che è proprio dai problemi che hai avuto che nasce la tua fecondità, perché lì ti sei rafforzato e hai potuto affrontare le difficoltà. Pensate cosa vuol dire sbucciarsi le ginocchia rispetto al camminare. Avete mai trovato qualcuno che è bravo a camminare senza sbucciarsi le ginocchia? È normale, se avrebbe passato la vita a letto con le ginocchia sane ma senza camminare. Quindi certamente imparare a camminare è un rischio, ti puoi rompere le ginocchia. Io racconto sempre che della mia vita quanti, mi ricordo in modo particolare un uno più in latino che ho preso, credo, non so più se in prima liceo, quindi allora il liceo classico non erano 5 ma erano 4 e 5 e poi prima, seconda e terza, in una versione dall'italiano al latino. Avevo fatto ben due soggetti in accusativo, ero riuscito a andare, però il professore diceva non deve essere un italiano rivestito di latino, bisogna essere pensato in latino, per cui stai lì a pensarlo in latino, poi quando lo metti giù, zac, due accusativi, due soggetti in accusativi. Allora la regola era questa, il primo soggetto in accusativo ti mandava al 4, qualunque errore avessi fatto, il secondo ti portava all'1, però io dico ma questo mi scherza perché era scritto 1 più. Allora il professore ha detto, senta don Giovanni Civati, no, adesso avrà quasi 100 anni se c'è ancora, ma l'ho visto ancora pimpante, è bravissimo, e come mai gli aprivi anni in giro? No, perché il primo soggetto in accusativo ti ha portato al 4, il secondo all'1, ma nel complesso il brano era fatto bene, era pensato in latino, allora c'era il più. Allora capite che, però se non avessi preso anche 4 in greco, così arrivi, no? Non hai interpretato bene il brano, hai preso, sei inceppato chissà su che cosa e magari hai stravolto tutto. E allora c'era internet che potevi avere il telefonino di vediamo qui cos'è e tirarti fuori il brano già fatto, ma allora è chiaro che se non avessi preso 1, 2, 4 in latino e in greco non avrei insegnato il latino e il greco agli altri. Penso che nessuno è diventato insegnante, professore senza aver sbagliato, imparato a scrivere prendendo tante brutte note, riscrivi che è scritto male, guarda che è sbagliato, cioè, però questo qui è così che si cresce. E allora è proprio così che il Signore mi porta secondo sentieri di Tzedek, giustizia, cioè dove mi capovolge poi le cose, è il luogo dove Lui è capace di ribaltare tutto quello che io pensavo, cioè io pensavo che per andare bene bisognasse che tutto, che non ci fossero problemi, e Lui dice guarda che sono proprio questi problemi che sono quelli che ti hanno fatto crescere, è proprio questa difficoltà che ti ha fatto diventare quello che sei. E poi ancora, quindi sentieri di Tzedek, di giustizia, a causa del suo, ho già detto, mi guida a causa del suo amore, va bene, a causa del suo nome. Anche se vado nella valle dell'ombra di morte, quindi probabilmente si riferisce un luogo desertico, ma anche lo Sheol. Lo Sheol era il luogo dei morti, era il luogo della senza speranza, ma è bello dire, io posso anche attraversare questo luogo senza speranza, che potrebbero essere tribolazioni della vita, momenti disperati, momenti in cui mi sembra di non aver davanti più nulla, in cui mi sembra di camminare nelle nebbie e non sapere da che parte prendere, ebbene anche in questo momento Lui cosa fa? Mi porta, dunque non temerei il male. E quindi siamo al centro, perché non temo il male? Ma perché è diventato forte, perché Lui viene a togliermi tutte le spine dei fichi d'India, perché Lui... No, perché mi basta la tua presenza. E qui è il centro, è bellissimo, Kiata Imadi, in ebraico, che vuol dire perché tu sei con me. Vedete la parola Imadi, che non mi ricorda niente? Immanuel, Immadi, tu sei con me. Quindi tu, Signore, sei l'Emanuele, tu sei il Dio con noi. Vedete che c'è già una specie di anticipo quasi profetico, no? Il suo nome sarà Emanuele, Dio con noi, Isaia, e che poi viene ripreso da Matteo, famosa apparizione dell'angelo Giuseppe nel sogno, che gli dice. Egli salverà infatti il suo popolo dai peccati, e poi la conclusione del Vangelo di Matteo, ecco io sono con voi, quindi sono l'Immadì, sono l'Emanuele, io sono, tu sei con me, l'Immadì è proprio con me, non con noi, e il tuo bastone e il tuo vincastro, essi mi confortano. Che differenza passa fra il bastone e il vincastro? Non è una ripetizione come le solite che ci sono nella Bibbia, quindi un polarismo, ripetere per sottolineare, perché c'erano due cose: il bastone era quello su cui ti appoggi quando cammini, ed era soprattutto perché dovevi prendere abbastonate le vipere oppure far scappare qualche animale pericoloso per il gregge, eccetera eccetera, e quindi serviva, quindi lui mi difende dal male. Ma il vincastro è invece quello che ha la forma quasi di punto interrogativo, e che poi è diventato il pastorale del Vescovo. E che, notate bene come interessante un commento che fa Giovanni Crisostomo, è molto illuminante, quando lui dice che il bastone, questo vincastro, è lo Spirito Santo. Ed è interessante perché San Giovanni Crisostomo scrive in greco. E quando c'è stato l'anno dedicato allo Spirito Santo, prima del 2000, vi ricordate, sono stati 3 anni, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, mi ricordo che anch'io ho dovuto adeguarmi alle mode cristiane teologiche, quindi qua la gente dice, ma non fa un ritiro sullo Spirito Santo? Allora ho fatto un ritiro sullo Spirito Santo, e l'ho preparato, e quindi mi sono messo a studiare con acribia tutte queste cose, via via, finché... ho letto, mi sono messo lì a leggere un po' di articoli sul grande lessico del Nuovo Testamento, qualcosa come 20 volumi che tengono quasi tutta questa scrivania, e la mia sorpresa è che al nome Paracletos c'erano ben 120 significati. Sono rimasto sbalordito, e tra questi significati c'era proprio l'incastro. E si capisce perché è qualcuno che mi protegge, lo Spirito Santo, è colui che mi guida, è colui che mi sostiene, e attaccato al paracletos, attaccato al coso, c'era la botticella con un secca, con dentro un po' di acqua, quindi se mi manca un po' di acqua, lui mi dà qualche goccio d'acqua, quindi è un sostegno, un aiuto. Ed è interessante vedere che senza, nell'ebraico questa cosa non si vede, però già che nel greco, non sono andato a vedere la traduzione del 70 come viene tradotto l'incastro, ma io credo che San Giovanni Crisostomo ha trovato qualcosa del genere, perché arriva, quando ha letto Spirito Santo, ha detto, oh, San Giovanni Crisostomo ci è arrivato prima di me, certamente, perché lui parlava il greco, quindi scriveva in greco, mentre per me, per quello che poi, anche nell'ultima traduzione della CEI, è stata tolta la traduzione vecchia degli anni 70, in cui si diceva, vi manderò il consolatore, un altro consolatore, perché se io scelgo consolatore, scelgo il significato e ne scarto 119, ma se io scelgo paraclito, lascio tutti i significati possibili, per cui posso dire che lo Spirito Santo è il mio bastone, il mio sostegno, la mia difesa, il mio aiuto, anche la mia consolazione, perché il verbo parakaleo in greco vuol dire consolare, quindi capite, allora c'è dentro un po' tutto, è qualcosa di molto ricco, parlare di Spirito Santo vuol dire parlare del cuore stesso di Dio, che è un cuore che tu non puoi descrivere, perché è troppo grande per noi. E continuo perché credo che questo salmo breve mi porta più avanti di quello che pensavo in un tempo. Allora, seconda immagine, siamo adesso, la prima immagine, quindi abbiamo questa, l'immagine del pastore. Signore, la conclusione è, tu sei con me, perché tu sei con me, chi attacchi madì. Poi comincia la seconda parte, tu disponi davanti a me una mensa, interessante questo termine mensa, shulam, ma se uno vuole vedere cos'è shulam in ebraico, non è una mensa, è la pelle di vacca, cioè il beduino quando preparava da mangiare per il suo ospite, metteva giù, perché si mangiava in un luogo dove c'era un po' di tutto, polvere, allora metteva giù una pelle di vacca e poi cominciava a mettere su tutte le cose, cioè tu signore, sei come l'amico, l'ospite che mi mette giù una bella tovaglia, no, certamente io non metterei giù la pelle di vacca per i miei ospiti, ma mi prepari qualcosa di raffinato, perché non mi fai mangiare seduto sulla sabbia appoggiando le varie cose lì, perché poi si attacca la polvere, ma qui, e quindi uno shulam, una mensa, dinanzi ai miei avversari, cioè... Che cosa vuol dire? Mentre io sono preoccupato dei miei avversari, di coloro che mi vogliono male, tu mi dici, guarda, siediti, mangia, ci penso io. Io sono il tuo alleato, ricordate l'alleanza, Berit, l'alleanza che Dio fa col suo popolo. Io sono il tuo alleato, ti invito a pranzo. Guardate che il pranzo, le cene, comunque la convivialità per la Bibbia è la quintessenza della comunione con Dio. Il Signore preparerà su questo monte un convito di ricche vivande e di cibi e di vini prelibati, cosa di Isaia. Oppure il libro della Sapienza, la Sapienza si è costruita, un libro dei Proverbi, si è costruita un luogo alto della città e ha preparato il pranzo e manda tutte le sue ancelle a dire venite, venite, viene in mente anche il Vangelo, no? Inviti a nozze, cioè la convivialità è il momento in cui gli amici stanno cuore a cuore, si condivide lo stesso cibo, lo stesso vino, le parole, i discorsi, quindi c'è questo cuore a cuore e quindi ci fa vedere un po' cos'è il regno, no? Entra anche tu nella gioia del mio Signore, si leggeva stamattina il capitolo 24 di Matteo. Quindi la gioia del mio Signore è questa convivialità, è questo non sentirmi solo sapendo che Lui è sempre con me. Quindi, anche se ci sono gli avversari, ma Lui è il mio alleato, quindi non posso se non vincere. Abbiamo già vinto, c'è Lui, Lui è con me, tu sei con me, quindi è il centro che mette insieme tutte e due le cose. Cioè, questo chi attacchi madì è il centro del Salmo che congiunge, che fa un po' da cerniera delle due immagini, l'immagine del pastore e l'immagine dell'ospite. E poi ancora hai profuso di olio il mio capo. Quando entrava, arrivava l'ospite, tu avevi dell'olio profumato da offrirgli, perché nel cammino, sotto il sole, dardeggiante, i capelli sono seccati, eccetera, la barba, ecco, allora ancora ti davo un unguento profumato da mettere. Ricordate che Gesù, in casa di Simone il fariseo, si lamenta che lui non gli ha fatto questo, mentre la donna peccatrice gliel'ha messo addirittura sui piedi, il profumo e le lacrime insieme. Tu non mi hai dato né l'acqua né l'olio, lei invece ha fatto tutto. E quindi hai profuso olio sul mio capo, quindi una grande attenzione, una grande finezza nell'accoglienza, e la mia coppa è colma. La coppa è il simbolo dell'amicizia. Signore, tu sei voluto essere con me un amico. Hai deciso di stare con me non come un estraneo, un forestiero, ma mi dai la coppa. Mi ha riempito la coppa, e la coppa potrebbe essere addirittura, ricordate Gesù, l'ultima cena, Gesù che prese la coppa e la distribuì, qui viene in mente un po', certamente vedete quante evocazioni, anticipazioni quasi profetiche, che cos'è la messa in fondo, questa coppa che trabocca, cioè questa coppa è colma. Conclusione, certo, prosperità e grazia mi accompagneranno. Hesed, e vi ho detto, già detto che è una parola intraducibile, che vuol dire fedeltà, amore, dedizione, vuol dire misericordia, cioè Signore, tutto il tuo cuore, era il cuore di Yahweh, di solito si usava la parola Hesed, cioè tutta l'abbondanza della sua tenerezza viene riversata in questa parola che è intraducibile. Quindi, certo, prosperità e grazia e Hesed mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E anche qui, molto bello, abiterò nella casa di Yahweh, quindi sotto la sua tenda, il Signore ha posto in mezzo a noi la sua tenda, e quindi la tenda è la casa di Yahweh. Ricordate, Mosè nel deserto c'era la dimora, veniva chiamata, quella tenda che era stata eretta da Mosè per mettere dentro l'arca. No, che poi ha sempre gli itineranti, perché? Ma perché è un Dio che cammina con noi, che si fa come noi pellegrino, capite? Perché la cifra del pellegrinaggio è la cifra della vita, vuol dire che abbiamo altrove la nostra meta, e quindi Dio che ci porta verso quella familiarità che è il punto d'arrivo di tutto. Quindi tutti i giorni e abiterò nella casa, potremmo dire nella dimora, dimora intesa come tenda, perché è tutto beduino questo salmo, quindi pensare che si sta parlando del tempio, sì, è una trasposizione che potrebbe essere stata fatta dopo e riletta dopo, però originariamente io penso, il mio personale, io non sono uno specialista, sono su queste cose, più che asino, calzato e vestito non sono, quindi abiterò nella casa di Yahweh, nella sua dimora, per la lunghezza dei giorni, cioè per tutto il tempo, cioè per sempre. È interessante che non viene usata la parola olam, che vuol dire per l'eternità, ma è piuttosto un termine per dire invece una continuità di felicità. Cioè il per sempre ti fa vedere che è una cosa che è noiosa, no? Ma no, per sempre, ma quanto durerà questa cosa? Per sempre, cioè il per sempre dà un po' il segno di una ripetitività un po' che ti annoia. In realtà no, è per la lunghezza dei giorni, cioè giorno dopo giorno, possiamo dire così. Le jour à jour, direbbero i francesi, mi pare, no? Giorno dopo giorno, l'andare pian piano, passo passo, con questa fedeltà. Ecco, mi pare che questo salmo davvero ci apre il cuore alla fiducia, alla speranza, questa certezza che il Signore è il mio pastore, che davvero Lui si prende cura di me, che tutto è prezioso davanti ai Suoi occhi di quello che vivo io, che non c'è niente, anche il mio dolore Lui lo prende. Troveremo un altro salmo dove addirittura Lui raccoglie le lacrime, il pastore che raccoglie le mie lacrime nel suo otre, no? Per cui non c'è niente che vada perduto, perché tutto a Lui serve per farmi crescere, per farmi diventare sempre più maturo, sempre più vivo. Lui non è il Dio della morte, ma il Dio della vita. Detto questo, e ho già detto troppo, lo possiamo pregare insieme, leggere insieme. Yahvé è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, mi guida ad acque tranquille, mi restituisce la vita, mi conduce per il giusto cammino, per amore del suo nome. Dovessi anche passare per la valle più oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro sono il mio sostegno. Tu imbandisci davanti a me una mensa sotto gli occhi dei miei avversari. Ungi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Bontà e fedeltà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa di Yahvé per lunghissimi giorni.